Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Abbattimento regolato dei lupi, 89 gli esemplari soppressi in tutta la Svizzera, 35 nei grigioni, in Ticino solo 5 sui 20 autorizzati. La guerra in Ucraina, nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi tra delegazioni russa, ucraina e statunitense. Nella notte intanto nuovi attacchi da parte di Mosca. Social vietati ai minori di 16 anni anche in Spagna. Dura la reazione di Elon Musk alla proposta del premier Sanchez, definito un vero fascista totalitario. Tra due giorni la cerimonia di inaugurazione a San Siro, oggi le prime competizioni. L'Olimpiade di Milano Cortina 2026 ai nastri di partenza, Grasshopper e Yverdon le prime semifinaliste nella Coppa Svizzera di calcio. Questi titoli, ma apriamo con una notizia arrivata da pochissimo in redazione. UBS ha realizzato nel 2025 un utile di 7,8 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 53% rispetto al risultato 2024, quindi possiamo dire un anno decisamente positivo per UBS. È stato già annunciato un aumento del dividendo del 22% per gli azionisti. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Parliamo ora di lupi, perché nel quadro della regolazione autorizzata dalle autorità, tra settembre 2025 e la fine di gennaio 2026 in Svizzera sono stati uccisi in tutto 89 lupi. La maggior parte è stata abbattuta nei grigioni, 35, seguito dal Vallese con 24 esemplari, 5 gli abbattimenti in Ticino. Ci dice di più Alain Melchionda.
Dei 35 lupi abbattuti nei grigioni, 18 erano giovani nati. Come il Ticino, anche i grigioni si avvalgono del supporto dei cacciatori che durante il periodo di caccia alta hanno abbattuto 7 esemplari. Il Ticino invece, secondo il censimento estivo e le relative autorizzazioni dell'Ufficio federale sull'ambiente, il numero di esemplari che si potevano abbattere era di 20. Il risultato finale parla però di 5 esemplari soppressi. Il capo dell'Ufficio caccia e pesca cantonale, Tiziano Putelli, ci spiega il perché si è rimasti così lontani dagli obiettivi.
Gli ordini di fatto, anche se il periodo utile era da settembre 25 a gennaio 26, alcuni abbiamo avuto gli elementi per poter chiedere e ottenere le autorizzazioni là nei mesi. Quindi di fatto, per esempio, abbiamo i Branchion Sernone, Gridone, Aspra, per esempio, abbiamo avuto circa 2 mesi sui 5 mesi utili di intervento. Questo ha comunque penalizzato o inciso sulla riuscita degli ordini.
A supporto del cantone anche i 430 cacciatori formati. Anche se, ammette Putelli,
il dato che emerge è che non abbiamo avuto nessuno che ha, non dico neanche fatto un abbattimento, che ha esploso un tiro, perché anche in caso di tiro, magari mancato o possibile ferimento, lo stesso va segnalato al guardiacaccia.
Al centro dei risultati anche il branco Carvina, in zona Monte Tamaro, per intenderci. Un branco che si è mostrato più volte problematico e per di più diventato ibrido per un incrocio con un cane. Dei 7 esemplari, i 4 cuccioli sono stati abbattuti. L'ha invece scampata il maschio adulto ibrido, che forse già domani sarà oggetto di un decreto del Consiglio di Stato per permetterne l'abbattimento anche nelle prossime settimane, prima cioè di ritrovarsi con una nuova cucciolata ibrida in primavera.
Prosegue in Svizzera l'attuazione delle misure contro gli abusi all'interno della Chiesa Cattolica. Nel corso del 2025 è stato introdotto un test psicologico attitudinale obbligatorio per gli aspiranti sacerdoti e per i futuri operatori pastorali laici. Un test che in una fase pilota ha permesso di identificare alcuni candidati non idonei e che verrà implementato nel corso di quest'anno. I dettagli con Monica Fornasia.
È un test attitudinale sviluppato in collaborazione con 10 esperti di psicologia e psichiatria forense ed è stato introdotto in una fase pilota da aprile a fine 2025. In questo periodo è stato effettuato 72 volte, 60 in tedesco, 6 in italiano e 6 in francese, e ha mostrato i primi effetti tangibili, spiega Stefan Loppacher, responsabile del servizio abusi sessuali in ambito ecclesiale, servizio della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, della Conferenza Centrale Cattolica Romana e della Conferenza degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica.
Ad esempio, può venire fuori che una o più competenze di base non sono sufficientemente presenti nel candidato e allora le prospettive di poter fare tutto il percorso di studio per entrare nel servizio pastorale e per lavorare bene poi con le persone non sono buone, allora è meglio non proseguire.
In alcuni casi i candidati sono risultati non idonei perché mancano delle capacità fondamentali, per esempio
capacità di apprendimento, di pensare in maniera logica, ma poi anche la capacità di relazionarsi socialmente, come mi pongo davanti ad altre opinioni, davanti a una varietà culturale tra i fedeli e così via.
Per chi non supera questa verifica, la porta resta definitivamente chiusa. Il test permette però anche di far emergere delle lacune, di concordare eventuali misure di sostegno. Oltre ad essere una misura preventiva contro gli abusi sessuali e spirituali, si è rivelato importante per l'intero sviluppo personale. Ricordo che è una delle misure introdotte dopo lo studio dell'Università di Zurigo, che aveva portato alla luce scandalose pratiche di insabbiamento di casi di abusi. La misura principale era stata la creazione di servizi di segnalazione dei casi e consulenza per le vittime.
La guerra in Ucraina, i negoziati tra le parti proseguono oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per provare a trovare un'intesa per porre fine al conflitto. Secondo round di colloqui all'indomani dei massicci attacchi missilistici condotti dai russi sui siti energetici del paese. A Kiev troviamo Davide Maria De Luca. Attacchi che sono proseguiti, Davide, anche oggi nella notte in varie parti del paese. Con quale intensità?
Sì, in particolare sono state colpite le città di Odessa e Zaporizhia, dove ieri sera sono morte due persone. Sono stati attacchi questa notte forse un po' più lievi rispetto alla notte precedente, la prima notte dopo la fine della tregua, quando Mosca ha lanciato oltre 500 tra droni e missili, concentrandosi in particolare su Kiev. Quindi ancora grande freddo in Ucraina, ancora numerosi attacchi aerei e soprattutto a livello diplomatico sembra che su questa tregua ci siano più polemiche che altro, con il presidente Trump che dice che Putin ha rispettato i termini della tregua che doveva scadere proprio domenica, quando sono ricominciati gli attacchi, e invece il presidente Zelensky che chiede all'America di intervenire perché la Russia invece avrebbe violato questa tregua.
Dicevamo oggi nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi, il secondo, i nodi da sciogliere però sono sempre gli stessi, in particolare il ritiro delle truppe ucraine dalle zone del Donbass, zone che ancora controllano.
Sì, esatto, lo scoglio sul quale si bloccano queste trattative ormai è fermo, è sempre lo stesso da quasi un anno ormai, e ad Abu Dhabi ci si immagina che le discussioni ruoteranno intorno allo stesso punto. Ricordiamo che gli americani avevano avanzato una proposta di mediazione che prevedeva il ritiro delle truppe russe dal Donbass e il presidio di questa regione solo tramite forze di polizia. I russi invece avevano controproposto di mandare anche la Guardia Nazionale, che però è un corpo armato, e ovviamente l'Ucraina ha rifiutato questa possibilità. C'è qualche speranza che si possa fare qualche passo avanti in queste trattative ad Abu Dhabi, in cui i principali protagonisti, i delegati sia di Russia che Ucraina, sono cambiati, ma la strada rimane in salita e dovremo aspettare questo giovedì, quando finirà questa serie di incontri, per sapere se questa volta si è fatto almeno qualche passo in più avanti.
Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Dopo insulti reciproci per mesi, si è svolto cordialmente l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo colombiano Gustavo Petro. Secondo Petro, i due hanno discusso della possibilità di esportare gas venezuelano attraverso la Colombia, nonché di interessi comuni nella lotta al narcotraffico nella regione. Trump ha definito Petro come, citiamo, fantastico. In precedenza lo aveva accusato più volte, senza però fornire prove, di essere implicato nel traffico di droga, imponendogli sanzioni finanziarie, misure che ora Trump avrebbe intenzione di revocare. Andiamo ora in Italia, dove Roberto Vannacci ha lasciato la Lega. È stato lo stesso ex generale ad annunciarlo sui suoi social. Inseguo un sogno e vado lontano, proseguo da solo, ha scritto. Sono deluso e amareggiato, è stato invece il primo commento di Matteo Salvini, il segretario della Lega. Ce ne parla il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Le strade di Vannacci della Lega si sono divise dopo mesi di tormenti, mezze conferme e timide smentite. L'ex generale alla fine ha scelto, continua la sua esperienza politica in solitaria. Futuro Nazionale è il nome del suo nuovo progetto. Il manifesto pubblicato sui social dice chiaramente dove vuole andare, verso la creazione di un partito convintamente di destra, non moderata, ha scritto, e che possa intercettare quei consensi ora dispersi nell'astensione. Sono deluso e amareggiato, ha commentato a caldo il segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva fortemente voluto Vannacci nel carroccio fino a nominarlo vice segretario.
C'è il dispiacere perché tanti italiani, tanti cittadini, anch'io stesso l'ho votato, ho invitato a votarlo pensando che avremmo potuto fare un percorso positivo insieme, invece mi spiace umanamente. Andiamo avanti perché i problemi reali sono le bollette, le liste d'attesa negli ospedali e il tema della sicurezza.
Ora ci sarà da capire cosa comporterà nel centrodestra la scelta di Vannacci. Al momento l'ex generale è stato espulso dal gruppo dei patrioti nel Parlamento europeo, dove è stato eletto nelle file della Lega. In Italia bisognerà vedere se riuscirà a formare un suo gruppo in Parlamento, con alcuni deputati che potrebbero seguirlo nella sua nuova avventura, con all'orizzonte le elezioni politiche del 2027, dove Vannacci ha detto che si presenterà. Se in alleanza col centrodestra o da solo, si vedrà in futuro.
Vari media libici annunciano la morte di Saif al-Islam Gheddafi, secondo genito di Muammar Gheddafi, considerato da molti osservatori come il suo erede politico prima del crollo del regime. Sarebbe stato ucciso ieri in un attentato mentre si trovava nel giardino di casa. In quel momento erano in corso duri scontri tra milizie contrapposte nella zona di Zintan, città nel nord-ovest della Libia. Anche la Spagna vieterà i social media ai minori di 16 anni, lo ha annunciato ieri il primo ministro Pedro Sanchez al vertice dei governi a Dubai. Ha accusato varie piattaforme di lucrare diffondendo tra i minorenni discorsi d'odio, pornografia e disinformazione. Immediata la reazione di Elon Musk, che sulla sua piattaforma X ha insultato Sanchez e lo ha definito, citiamo, un vero fascista totalitario. I particolari con Bettina Müller.
L'Australia ha fatto da apripista e diversi paesi europei hanno l'intenzione di seguirla. Dopo la Francia, che ha approvato una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 16 anni, ora anche la Spagna e la Grecia hanno annunciato misure analoghe. Ieri il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ne ha spiegato i motivi.
Today our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone.
Oggi i nostri figli sono esposti a uno spazio in cui non dovrebbero stare da soli. Dipendenza, abuso, pornografia, violenza. Non lo tollereremo più.
Manipulation, violence, we will no longer accept that.
Già dalla prossima settimana il suo governo compirà passi concreti per introdurre una legge che responsabilizza le piattaforme per i contenuti diffusi. È la fine del Far West digitale, ha detto Sanchez. Nel suo discorso Sanchez ha fatto esempi e ha preso di mira varie piattaforme che diffondono discorsi d'odio, disinformazione e pornografia, con riferimento anche a Grok, la piattaforma di Elon Musk. Immediata e aggressiva la reazione di quest'ultimo sulla sua piattaforma X. Sporco Sanchez, tiranno, traditore del popolo spagnolo, vero fascista totalitario.
Ancora un contributo prima di chiudere. 4 casi di cancro su 10 nel mondo potrebbero essere evitati, lo dice un recente studio dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Anche in Svizzera almeno il 30% dei tumori sarebbero prevenibili. Sentiamo Valentina Moccetti.
Anni di campagne informative di prevenzione ce l'hanno insegnato. Ammalarsi non è solo questione di sfortuna. Fumo ed alcol sono fortemente legati all'insorgenza di tumori, ma non solo. Lo studio, condotto sotto l'egida dell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, per la prima volta ha preso in considerazione anche i virus. Il papillomavirus è noto come causa del cancro al collo dell'utero, ma ci sono altre infezioni messe in relazione a carcinomi, ad esempio allo stomaco. Le conclusioni di questa ricerca sono andate anche oltre a tendenze regionali o nazionali, affermando che nel mondo sarebbero evitabili il 30% dei tumori nelle donne e ben il 45% negli uomini. Anche a livello svizzero si constata una differenza tra i generi, con una più elevata percentuale di casi evitabili negli uomini. Il fumo da solo viene ritenuto responsabile di quasi il 13% di nuovi casi nelle donne e del 21% nei maschi. Seguono altri fattori come alcol, obesità, esposizione ai raggi UV, infezioni e contatto con sostanze cancerogene sul lavoro. Continuare ad investire in prevenzione è necessario per rallentare la curva di crescita dei nuovi casi. Le previsioni dell'OMS parlano di più 50% a livello mondiale da qui al 2040.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.